Il progetto di una casa costituisce sempre una sorta di percorso di ricerca, intensa per la familiarità che abbiamo nei confronti del programma, unica per la specificità e la peculiarità di ogni situazione. In effetti, quello della casa rappresenta il programma con il quale abbiamo più confidenza. A partire da vincoli e possibilità determinate, ogni casa si materializza attraverso la costruzione, specificando la sua funzione e il suo aspetto. La questione della materialità diviene fondamentale, pertanto, dato che va a definire un limite valicabile, a volte attraverso metodi non convenzionali, un limite che produce moduli abitativi nati dalla necessità, in grado di ospitare la comunità degli esclusi, uomini e donne per cui non esistono ipotesi d'assistenza e che riempiono i vuoti di uno sviluppo urbano disomogeneo ed iniquo, protagonista di questa puntata di Limite Valicabile. Linea al Far West Ribelle. I casermoni adiacenti al parco della Piazza d'Armi sono oggetto d'occupazione di poveri d'ogni sorta ormai da anni. Le differenti ondate di occupanti sono confluite nel tempo sulla zona dopo essere state cacciate da altre situazioni non gestite, sempre situate nell'area metropolitana milanese. Emblematico è il caso delle famiglie bosniache, con cui il Naga ha recentemente organizzato una conferenza stampa.
Ma io sono abitata qua quando sono sgomberato dal nostro terreno. Io sono stata sempre in giro qui con mio fratello non vidente, tre bambini ce l'ha piccoli. Siamo stati sempre in freddo da questo bosco lì. Siamo fatti una baracchina, siamo stati lì 5-6 mesi. Quando è arrivato inverno sono venuti borghesi, venuti tante persone con le ruspe, con questi cassonati, sono sgomberati le nostre baracche, ci ha buttati tutti giù. È cominciato freddo, noi siamo presi un nylon, siamo fatti una tenda su un nylon, siamo messi le bambini e noi siamo nascosti con questo inverno. E dopo, passato un po' di giorni, passato un militare, non so, era vestiti di militare, lavorava lì nella terra. E lui è venuto, noi siamo detto, vedi dove siamo adesso, sgomberati le nostre baracche, non c'è dove andare. E lui ha detto, andate a queste case abbandonate. Noi ha detto, c'è militari dentro, come entriamo? No, entrate, c'è persone dentro, anche marocchini, c'è tante persone.
Quindi nel 28 di marzo sono stati sgomberati, nel giro di pochi minuti hanno dovuto raccogliere quello che potevano e il luogo è stato tutto murato. È stato data una delle motivazioni, è stato il fatto della sporcizia e dell'immondizia. Certo, se non passa l'AMSA, come noi abbiamo sempre chiesto in queste situazioni, chiaro che si crea e si forma immondizia, credo che ognuno
che se non passassero dai nostri condomini,
ecco, facciamo, è chiaro.
La mangiamo.
Quindi,
la nostra.
Sono stati mandati via, è stato anche minacciato il discorso, non sono state date alternative. Noi abbiamo seguito i Rom perché si sono accampati. Una parte sono qui nei camper, chi non è riuscito ad avere un camper si sono accampati in tende nel boschetto là. E loro avevano un terreno di proprietà propria che avevano comprato con atto notarile a Muggiano e erano stati lì, erano stati mandati via perché gli era stato espropriato il terreno perché dicevano che era uso agricolo. Loro non avevano costruito delle case su. Case mobili, però sono stati mandati via per questo. Allora, questi bambini che da mesi e mesi non vanno a scuola, a Muggiano andavano a scuola, ma in situazioni di continuo spostamento capite anche voi che questo è assolutamente impossibile. Quindi questi bambini da mesi e mesi non vanno a scuola.
Assieme alla comunità bosniaca, altre decine di occupanti hanno trovato riparo durante l'ultimo inverno all'interno delle mura dei casermoni di Piazza d'Armi. Per lo più migranti, gli occupanti hanno per lungo tempo abitato il quartiere senza vivere particolari momenti di tensione e senza che la loro situazione, senza dubbio socialmente estrema, abbia innalzato il livello di criminalità della zona. Nonostante ciò, la polemica è esplosa e la fobia anti-uomo nero ha invaso social e media.
Sporcano, fanno tutto, se lei dice qualcosa ti minacciano, cioè uno si sente proprio, si sente...
Non si fa né una né due. Niente.
Non è sufficiente il voto perché non ha espresso e non esprime, poi io non sono per i grossi cambiamenti, a me interessa che le cose funzionino bene.
E grazie a voi che siete presenti, perché bisogna sottolineare queste situazioni. Lo stato di degrado ormai si sta diffondendo sempre di più, sempre in più località, e nessuno fa niente, anzi fanno sentire in colpa i cittadini onesti e seri come voi che denunciano queste situazioni. Ordine e sicurezza nelle nostre città.
Per una società più salda e più sicura.
Supportata dall'amministrazione comunale stessa, col maresciallo Rozza a recitare un ruolo di protagonista a contendere la leadership del fronte sgombero e demolizione a lealtà azione. L'ex responsabile del SUNIA, d'altra parte, è da sempre in prima linea nel partito degli sgomberi.
Ma io l'ho sempre detto, dal giorno del mio insediamento non esistono aree franche in città.
Abbiamo quindi zone abbandonate da uno sviluppo urbano entropico, abitanti della metropoli fuori da ogni sistema di garanzia sociale ed esclusi spesso anche dal sistema produttivo, amministratori che si eccitano all'odore del sangue. Quale schema migliore per realizzare i progetti del sempreverde tandem Finanza Mattone? Piazza d'Armi di questo schema ne è fulgente esempio.
Lo senti? Lo senti l'odore?
Cosa? Andiamo!
Napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così!
Muoveteli!
Mi piace l'odore del napalm di mattina. Una volta una collina la bombardammo per 12 ore e finita l'azione andai lì sotto. Non ci trovammo più nessuno, neanche un lurido cadavere di Viet. Ma quell'odore, si sentiva quell'odore di benzina. Tutta la collina odorava di vittoria.
Il degrado sociale, l'insorgenza e lo stimolo di molti palesemente razzisti, il fallimento del welfare tradizionale, morto per assassinio, e la presenza di flussi finanziari notevoli compone quindi un quadro in cui il cittadino possiede due opzioni. Prendersela coi più deboli e dar così sfogo alle proprie frustrazioni per poi tornare a vivere una vita deprimente fatta di cemento e di assenza di opportunità, o resistere alle barbarie del mercato e progettare quartieri vivibili.
Lo sgombero portato avanti oggi non fa che celare le responsabilità di chi per 30 anni aveva in gestione l'area e piuttosto, parliamo in questo caso del Ministero della Difesa, e una volta esaurita la sua funzione pubblica, piuttosto di restituirla al comune o al demanio, ha deciso di mantenerla appunto per circa 30 anni in stato di totale abbandono. Quello che con un termine impreciso, oltre che pernicioso, viene definito degrado, non è che il risultato di questo abbandono ultradecennale. Il secondo elemento di gravità è dettato ovviamente dal piano umano. Su questo è difficile fare una classifica, ma è evidentissimo come prendere 100-150 persone. Poco importa se di nazionalità magrebina, rom o nativi, e sgomberare dalla sera alla mattina alla fine dell'inverno senza trovare alcuna soluzione, per esempio per le famiglie, per esempio per i bambini che vanno a scuola, per chi si dovrà spostare di zona, di quartiere, è evidentemente un atto da parte della prefettura, della questura e del comune di Milano di inedita gravità, perché sposta il tema del necessario diritto a un tetto di tutti quanti su un tema di ordine pubblico, di emergenza, di intervento straordinario. E questa è la maniera migliore di non affrontare i problemi, ma spostarli sotto nuove finestre, dicevamo già nella prima puntata di questo podcast. Il terzo elemento è quello che però ci interessa di più in questo caso, perché focalizzare l'attenzione sullo sgombero, sulla demolizione, quindi immediatamente successiva, che è tema proprio di queste settimane, nella fase del lavoro sull'amianto e quindi della messa in sicurezza dell'area in vista della demolizione, apre uno scenario inquietante, una demolizione pagata con soldi pubblici, si pensa ad una cifra stimabile tra i 5 e i 6 milioni di euro, una demolizione illegittima perché va a colpire delle palazzine storiche che con i regolamenti attuali potrebbero essere vincolate e quindi messe nuovamente al servizio della città. Si pensi che proprio in questa zona esistevano le officine Leonardo da Vinci, quelle da cui partivano dall'aerodromo di Piazza d'Armi i primi dirigibili delle spedizioni scientifiche. Quindi perché non portare un museo in periferia? Perché non offrire al terzo settore, alle attività sociali, a quegli spazi, come dire, di cultura che mancano al quartiere, ma anche esercizi commerciali di prossimità, quelle delle bellissime palazzine storiche che oggi invece sono negate appunto alla pubblica fruizione. E ovviamente il binomio sgombero-demolizione non fa che funzionare come chiavistello, come grimaldello, come chiave di volta per comprendere come sia possibile accelerare il processo di valorizzazione dell'area. Sgomberando e demolendo, o almeno sgomberando e annunciando la demolizione, vi facciamo capire che siamo seriamente intenzionati a cancellare 150 anni di storia, diciamo dalla vocazione agricola alle tante tappe che si sono succedute nel costruire quello spazio che oggi noi conosciamo come Piazza d'Armi, e trasformarlo appunto in quello che viene considerato come un semplice fazzoletto di terra da mettere all'asta affinché il miglior acquirente possibile, cioè chi ha almeno 100 milioni di euro in contanti da offrire al Ministero, al MEF, lo possa prendere in carico.
Alle parole va certo dato un seguito, ma fa piacere che nella Milano degli affari globali si stiano radicando resistenze locali, volte a superare le logiche elettoralistiche della caccia al negro e della guerra ai poveri, per comprendere meglio cosa accade dietro la facciata degli eventi metropolitani. In Piazza d'Armi la vertenza continua.
Un popolo verde che vogliamo difendere, che vogliamo valorizzare con la progettazione dal basso, fatta da cittadini e da comitati, e non dai comitati d'affari che si riuniscono nelle stanze del comune, nelle stanze degli immobiliari, dei grandi fondi speculativi, e che pezzo dopo pezzo stanno svendendo la città, le sue aree pubbliche, perché Piazza d'Armi è solo uno dei pezzi di questa città pubblica in vendita.
Sabato 5 maggio, dalle ore 15, il Comitato Cittadini per Piazza d'Armi vi invita all'appuntamento l'oasi naturalistica e la sua fauna. Lezione sulla biodiversità. Lunedì 7 maggio, sempre il Comitato Cittadini per Piazza d'Armi vi invita al presidio davanti a Palazzo Marino. Né cemento né privato in Piazza d'Armi. Domenica 13 maggio, dalle ore 10, infine, andrà in scena la corsa campestre in Piazza d'Armi.
E con l'angolo dedicato alla reclama si chiude anche quest'ultima puntata di Limite Valicabile, l'MP3 trasformabile. Thank you.